Grazie moltissimo, fratello Adamo. Un grande privilegio essere qui in questa assemblea cristiana stasera, qui in questo paese gelido. L'ho chiamato a casa tempo fa, è più caldo di circa 20 gradi lassù a nord di quanto qua giù. Devo averlo portato con me, mi affretterò e tornerò di nuovo molto velocemente. Tutte le piante si congelano. E cosa ne pensi di quella creatura? Sono felice di incontrare questo bravo pastore stasera e vedere voi gente. Sono appena tornato da pochi momenti, sono salito da Tucson dove ho dovuto andare oggi. Ieri sera ho guidato, sono arrivato circa alle 2.30 stamattina giù a Tucson. Sono stato giù tutto il giorno giù, sono partito solo pochi momenti e sono arrivato a circa un'ora e mezza, immagino, qualcosa del genere quassù. E così non ho dormito molto. Ma cercherò di non addormentarmi qui. Ma siamo felici di essere qui. Questo ragazzino che gioca con questi miei microfoni qui è seduto là dietro, è una delle sedie dei bambini. L'unico ragazzino mi ha guardato in modo molto strano, tutti noi bambini possiamo sederci insieme, non è così? Di certo amo quel piccolo, davvero. È davvero bello essere qui stasera e avere questo buon auditorio di persone attorno. E confido ora che fratello William vi abbia detto tutto in merito, e fratello Rose qui della convenzione in arrivo. Immagino siete tutti al corrente di ciò. Sarà a Ramada il prima possibile la convenzione degli uomini d'affari. E ci aspettiamo un tempo grandioso del fratello Velmer Gardner, un meraviglioso, energico oratore, altri ministri, ora Roberts. E molti saranno là e ci aspettiamo un tempo grandioso nel Signore. E spero una di queste volte che ci lasceranno avere un servizio di guarigione in quel luogo. Mi piacerebbe portare a fratello ora a riunirci. Sì, Signore, non sarebbe più buono quello? Sarebbe un irrompere, non è così, un servizio di guarigione giù a Ramada. Andrebbe bene. E così potremmo farlo, sapete. Il Signore potrebbe provvederlo, avere un servizio di guarigione. Così noi ora andando attorno di chiesa in chiesa a cercare di spargere le buone notizie, associarsi l'uno con l'altro, avere comunione in tutte le diverse chiese. Ecco in cosa crediamo, che siamo uno in Cristo. Stavo parlando al dottore l'altro giorno e sto per andarmene oltreoceano. E bisogna fare un esame fisico. Così ero entrato per l'esame, mi ha messo su una di queste onde, non chiedetemi cos'è, e ha trovato qualcosa di strano. Ed è tornato e non poteva capirlo, ha tenuto un consiglio di dottori e lui proprio non poteva capirlo. E se non l'ho mai visto prima. E così mi mostrò l'immagine di ciò come la coscienza comune, poi c'è il subconscio. E sono molto lontani uno dall'altro, ma notò sulla mia che erano proprio esattamente insieme. Dice, è un tizio molto strano, e dice, l'ho sempre saputo, tutti lo sanno. Dice, non l'abbiamo mai visto prima. E così iniziò a parlare in merito e disse, bene, sì, sai, immagino un buon Signore quando si forma e si rende un po' diversi, non abbiamo un aspetto simile uno all'altro, e a volte non agiamo neanche in modo simile, ma egli lo fa, il suo proprio modo di farlo. Noi solo andiamo nella grande macchina per modellare, rimaniamo fermi, egli ci modella nel modo in cui vuole che siamo. E so che nessuno vorrebbe essere qualcosa se non quello che è. L'unica cosa che possiamo desiderare tutti dopo essere salvati e diventati figli di Dio, l'unica cosa che vogliamo è solo un cammino più vicino ogni giorno. Ecco che cosa bramiamo, quella grande comunione. Quanto meravigliosa. Vorreste mai fermarvi a pensare cosa faremmo se non lo avessimo? Cosa, se quella grande speranza non riposa in noi, cosa faremo?
E dicevo, in una delle chiese, io posso prima un posto, poi un altro, attorno al paese. A volte faccio un'affermazione e penso che potrei ripeterla nella stessa chiesa. Ma stavo uscendo dall'edificio dove l'avevo marcato piuttosto duramente in merito a queste persone oggi che fanno questa nuova danza che hanno, chiamano il twist o qualcosa. E adesso proprio non so per cosa nel mondo la gente vuole spezzarsi le gambe e agire così. E così c'era un tizio circa 26-27 anni e mi ha incontrato sul retro e ha detto: solo un momento, signor Branham. E disse: signore, sì? E disse: sa, e proprio non capisce, dice, e spero di non capirlo mai. Così disse: vede, disse, posso vedere il suo punto, dice, lei è un uomo di 50 anni, ma se avessi la mia età sarebbe diverso. E disse: aspetti un minuto. Dice, predicavo il Vangelo quando ero 10 anni più giovane di lei. Credo ancora allo stesso Vangelo. Ho trovato qualcosa che prende il posto e più gioia nel servire il Signore che in tutte le cose che il diavolo potrebbe produrre ovunque. È una, soddisfazione. Sapete, Davide disse una volta: come il cervo che è assetato dei ribi d'acqua, così la mia anima è assetata di te, oh Dio. E se avete mai visto uno dei cuccioli quando è ferito e forse i cani l'hanno preso e hanno strappato un pezzo dal suo fianco, qualcosa, e si sanguina, e lui, e il cane può rintracciarlo, non è come un uomo, e può cacciare quel cervo che sanguini o meno. E così l'unico modo, se quel cervo sanguina, l'unico modo in cui puoi mai vivere è arrivare dove c'è acqua. E se può arrivare dove c'è acqua, varrà da quell'acqua e fermerà l'emorragia e può scampare. È abbastanza intelligente. Ora potete immaginare vedere uno dei piccoli ferito e sanguinante, proprio con il suo capo alzato e tutti i sensi che ha per percepire dov'è l'acqua, con il naso, proprio deve trovare l'acqua o perirà. Ed ora è proprio vita e morte per lui. E lui proprio ogni parte di fiuto che ha sta provando, bramando, deve trovarla. Ora ecco come dovremmo essere assetati di Dio, vedete? Come il cervo anela l'acqua, la mia anima brama a te, Dio. Essere nascosti da qualche parte con Lui è il desiderio del mio cuore, e confido sia il desiderio di tutti quelli che sono qui stasera. E ora, sera dopo sera, e mi piace vedere questo, i volti che si vedono in un posto, si vedono in un altro, mi piace quello, mostra comunione e esprime per cosa siete qui. E io di certo amo vedere un risveglio all'antica a Phoenix. Ormai quella parola Phoenix mi ha entusiasmato fin dalla prima volta che l'ho letta. Phoenix, Arizona. Un ragazzino pensavo se mai potesse arrivare in quel posto, potesse andare là, a Phoenix. Ora, vedendola, e quando siamo qui la troviamo appesantita nella profondità del peccato come tutti gli altri posti. E turisti che arrivano e credere, comportarsi male, immoralità, ogni cosa è a disposizione. Ma tuttavia in mezzo a tutto quello trovate dei genuini gioielli che Dio ha estratto da questo deserto qui, che splendono nella corona del glorioso popolo di Dio. Ed ecco perché sono qui stasera, per pormi con voi fratelli e voi sorelle, per cercare di far splendere la luce del Signore Gesù per altri, affinché possono essere trovati anche loro in questo grande tumulto. E molti altri sono là fuori, ne sono certo. Ci sono altri che devono arrivare. Dobbiamo fare tutto quello che possiamo per arrivare là e vivere una vita che rifletta Cristo. Ora, appena prima di leggere un breve testo della scrittura, sono arrivato così tardi e ho notato alcuni appunti in circa 5 minuti. E l'imposta federale sul reddito mi ha appena mandato dei rimborsi, ho dovuto arrivare subito ed è stato postatato, penso forse oggi ancora, e così devo andare nell'ufficio postale. E quando sono entrato qui gli ha detto: faresti meglio sbrigarti. Così qui ho proprio andato attorno attorno con i tizi, ormai parlano di giustizia nelle sale di giustizia, ma mi chiedo dove sia. Sì, non ho mai visto una tale cosa. e volevano che pagassi una tassa sul reddito su ogni assegno che mi era stato dato nei 50 anni passati per pagare i debiti della campagna, e con una penale, vedete, $355,000. E dici, sparatemi. Come lo farai mai? Dici, non ho quasi più di 55 centesimi. E se come potrei mai farlo? E mi hanno fatto scopare senza pausa per 5 anni. Quindi per gente che contribuisce, come quando abbiamo una campagna, le persone sanno solo che il mio nome è William Branham e fanno un assegno per le spese, e i ministri si occupano di quello, non ho mai raccolto un'offerta in vitamina. E così prendono e ricevono un salario dalla mia chiesa di $100 a settimana. E questa offerta, ma ognuno, vedete, perché mettono quello e il mattino dopo quello che era il capo del comitato finanza veniva e diceva: fratello Branham, firma questi assegni, e li firmavo, lui li depositava, incassano tutto quello, e non è stato preso un centesimo per me stesso. Ma quando ho firmato quell'assegno dicono che era mio, le persone me l'hanno dato, poi io l'ho dato alla chiesa. Mi sono sentito tanto male all'inizio, e poi ho scoperto che ogni uomo nella Bibbia, credo, che ha mai avuto un ufficio spirituale per Dio è stato collegato al governo federale. Controllate in passato e trovate. È così. Mosè, Daniele, Giovanni Battista, Gesù Cristo morì per mano del governo federale sotto la pena capitale. Pietro, Giacomo, Giovanni il Rivelatore, tutti soffrirono persecuzione perché è il seggio di Satana. Lo sapete? Sapete, Satana portò Gesù in alto e gli mostrò tutti i regni, il mondo, in un momento di tempo. E disse: sono mio e faccio di essi ciò che voglio. E gli darò a te se cadrai i miei piedi e mi adorerai. Vedete a chi appartengo? Detestiamo pensarlo dei nostri, ma è così. Così gli disse, Gesù disse: vattene indietro, Satana. Sapeva che sarebbe stato re di Dio nel millennio, sapeva che sarebbero stati suoi. Quando, se queste nazioni fossero governate da Dio, inizierebbe il millennio. Ma verrà un tempo. E hanno l'ONU e la Lega delle Nazioni e tutto per cercare di portare la pace, ma finché Satana è al vertice nella politica, cosa verrà? Combatteranno tanto certo contro il mondo, ma avrà un tempo in cui ogni arma sarà deposta e suoneranno le bande, il silenzio, e il mattino irromperà eterno, luminoso e chiaro, e il nostro re prenderà il suo trono, oh, ci saranno canti, ci saranno grida. E ci sarà una bandiera, un popolo, una nazione che parlerà una lingua celestiale. Amen. Ho bramo vedere quel tempo. E sto spingendo verso il marchio, confidando che quando sarà finito potrò sentire che mi dirà: sali in alto. Sono qui a Phoenix stasera nel nome del Signore. E non cercherei di spiegare cosa è successo. Molti di voi che ricevono i nastri, state certi di prendere quello. Che ora è il Signore? Quando è stato appena prima di partirsi da casa, mi ha mandato qui una visione, e non so cosa. Io non sono un venditore di nastri, non enfatizzo quelle cose. Li prendiamo e abbiamo un'attività di nastri in tutto il mondo. E persino nelle giungle, ovunque, hanno qualcosa di piccolo che mettono nelle orecchie, ce l'hanno, e possono registrarlo nel nastro, e stare là e tradurlo proprio nella lingua, e va in tutto il mondo. E uno che avevo, che ora è, Signore? Oppure è questo il tempo, Signore? Domenica sera, 3 settimane fa, in chiesa, dopo aver visto visioni per tutta la vita, non mi è mai successo prima nulla di simile in vita mia. E non so cosa sia, sono solo qui, ma Egli mi ha mandato qui. Non so cosa significa, io sono solo qui. E devo essere onesto e sincero, ed è l'unico modo in cui io faremo mai nulla di Dio, ad essere sincero, perché l'uomo lo saprà, Dio lo sa in principio, se lo siete o meno, e gli uomini lo sapranno, perché una volta c'era un uomo che cercava di profetizzare, e Dio disse, oppure il vero profeta gli disse, ricordiamoci, sono stati profeti prima di noi, il profeta viene conosciuto quando la sua profezia avviene, quindi faremo meglio ad essere certi di sapere che Dio ha detto così prima di dire qualcosa in merito, essere onesti e sinceri. Ora, chiniamo i capi solo un momento per la preghiera.
Ora
mettiamo da parte ogni preoccupazione ora per i prossimi pochi minuti. Mi chiedo in questo piccolo gruppo umano di persone qui stasera, so che ci sono quei gioielli seduti qui. Che un giorno Gesù verrà a prendere, che si ridesteranno dalla polvere. E sì, potrebbero essere qui alcuni che non sono tanto certi se saranno là o meno. Potreste aver bisogno di altre cose. Se c'è un bisogno nella vostra vita stasera, fatelo sapere a Dio. Potrei alzare la mano dicendo: Dio, tu sai cos'è, intendo. Benedicimi, sono malato, mi serve guarigione, sono ostinato, devo tornare alla comunione, voglio tornare, ragazzi, sto ritornando, voglio che tu mi aiuti stasera a tornare. Dio vi benedica. Padre Celeste, ora, mentre ci avviciniamo al tuo trono tramite il sangue, perché Aaron entrò davanti al propiziatorio e prese prima il sangue in mano e avanzò, e noi per fede stasera riceviamo il sangue del Signore Gesù e avanziamo verso il trono di Dio. Coraggiosamente, sapendo che abbiamo diritto a venire, non nella nostra giustizia, ma nella sua. Il sangue rappresenta la nostra purificazione. E io prego, Padre Celeste, che tu conceda la nostra petizione. E prima vorremmo chiederti di essere misericordioso verso di noi, perdonandoci di tutte le nostre trasgressioni, mentre confessiamo i nostri sbagli. E i nostri piccoli errori, i nostri peccati segreti, i nostri peccati sconosciuti, e confessiamo anche come ministri, essendo sacerdoti, i peccati delle persone. E insieme, Signore, noi ci troviamo, amiamo le persone, ci sentiamo come Mosè quando si gettò sulla breccia e trattenne dal popolo l'ira di Dio. Che dimostrazione della giustizia di Cristo quando Cristo si gettò sulla breccia per salvare le persone. E Padre, noi come Suoi servitori, con il Suo Spirito in noi, ogni cristiano qui dentro stasera, si tiene davanti al peccato. Dio, sii misericordioso verso di loro. Invochiamo per i malati e i bisognosi, per quelle mani preziose, alcune anziane, alcune giovani, alcune di mezza età, che alzano le mani. Tu sai tutto di quello, Signore. Preghiamo che Tu provveda questo come le Tue ricchezze e la gloria. E ci possono essere molti stasera che se ne andranno da qui, che sono entrati. Possono malati, possono andarsene guariti, avendo proprio qualcosa che non possono spiegarlo, ma sanno che sono sanati. Possono coloro che sono andati lontani, possono venire giustificati, sapendo che sono tornati e hanno ripreso Cristo dove lo avevano lasciato. Possono andare a fare restituzione. Concedi, Signore, per quelli che non sono mai arrivati a scoprire quella preziosa libertà dell'essere liberi, liberati dalla gabbia, non più legati dalle cose del mondo, dalle preoccupazioni di questa vita, ma resi liberi in Cristo. Concedilo, Padre. Benedici tutti quelli bisognosi ora, benedici la Tua parola e il Tuo servitore, e Ti daremo lode, e Ti diamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, se dovessimo leggere un testo della Scrittura, o una Scrittura come testo, piuttosto 1 Corinzi, 14 capitolo e l'8 versetto, dice così, in 1 Corinzi 14, 8: perciò se la tromba dà un suono incerto, chi si apparecchierà alla battaglia? Questo sarebbe un testo sufficiente da poter predicare 2 settimane da ora su di esso e ancora non sfiorare i suoi margini. C'è qualcosa in merito alla parola che è ispirata. Siete continuamente su quell'unico testo, potete legare la Bibbia intera con esso. È corretto. Un giorno un tizio mi ha chiesto, ha detto, come puoi prendere questo testo? Io ho detto, ormai puoi prendere un contesto per qualsiasi cosa. Ho raccolto un piccolo trifoglio dal terreno e l'ho alzato. E l'uomo seduto qui stasera da Tucson, eravamo a Pasadena, California, e gli dissi, potrei prendere questo trifoglio e predicare 25 anni su questo. Come sia una vita in esso, come le tre foglie sono la Trinità in uno, e sono proprio così tante cose che potremmo dire in merito. E che ne è di una scrittura? La parola di Dio è eterna. Essa aveva, non ha fine, continua proprio ad andare avanti, avanti, avanti. È un rifugio per noi. E ora stasera voglio parlare su questo. Una tromba dà un suono incerto. Pensandoci su alcuni minuti fa, quando pensavo a quella storia della tassa imposta sul reddito, pensavo, non c'è quasi niente oggi che sia certo. Ogni cosa ha così tanta incertezza. E non si può confidare in nessuna cosa che è incerta. Non si può confidare in qualcosa che è incerto. Statene lontani se non è certo. Se avete un'attività in cui sono presenti gli uomini d'affari, forse molti di loro, se svolgete un'attività che non è certa, non mettete molto in essa. Perché il dividendo non è certo e non vorreste fare molti investimenti in esso, oppure se siete un uomo d'affari scaltri e aspetti e ricerchi e se hai del denaro da investire finché trovi qualcosa che è certo, qualcosa che è affidabile, qualcosa su cui puoi fare affidamento, perché non vuoi perdere quel poco denaro che hai risparmiato, perché con quello devi procurarti la vita, dalla remunerazione, dai guadagni che vengono tratti da questo investimento. Ebbene, devi ottenere qualcosa con cui vivere. E quel poco denaro che hai risparmiato non metterlo in tasca e lasciarlo, perché i ladri lo rubano. Non farlo. E se lo hai, investilo in qualcosa. E poi vuoi essere certo della sicurezza del tuo investimento. Se non lo fai, non investirlo affatto. Quindi l'attività di certo è su un terreno instabile. Ogni attività praticamente nel mondo è in una condizione instabile, perché il mondo è in una condizione instabile. E non puoi permettere, ora risparmierò una certa somma di denaro per costruirmi una bella casetta in qualche parte. È piuttosto insicuro, te lo dico, perché il governo potrebbe prendere possesso da un giorno all'altro. Le cose che hanno corrotto la nostra democrazia al punto che è davvero instabile. E di solito potevamo mettere molta fiducia nella nostra democrazia, e che penso sia la forma migliore di governo, ma comunque la nostra democrazia è instabile, perché noi, questa nazione, il nostro popolo, abbiamo una Costituzione, e questa Costituzione è il nostro fondamento. Ma tuttavia in quello la nostra Costituzione è instabile, perché è stata infranta già molte volte. E il defunto signor Roosevelt ne ha fatto scempio. E quindi vedete, può essere infranta. Non potete mettere molta fiducia in essa. La politica, oh ma quanto è incerta, la gente proprio discute in merito a politica, e i vicini litigano in merito ad essa, e persone che una volta erano buoni amici, e sale un presidente o qualcuno che correrà per sceriffo, cambierà sceriffo qualcosa, l'altro tizio dall'altra parte della barricata politica, e hanno diverbi in merito alla politica, e spero di non ferire i sentimenti di qualcuno, ma penso che tutta la cosa sia marcia. Dice, sì signore, quindi perché dovresti discutere e litigare di qualcosa che non serve comunque a nulla? È così. È proprio terribile. E qualcuno l'altro giorno mi ha detto voterai in questa elezione? E ho detto, ho già votato. Ha detto, oh, in questa elezione? E ho detto, ho votato per Gesù. Ho detto, e ti dirò, c'erano due persone che votavano per me. Ho detto, Dio ha votato per me e il diavolo ha votato contro di me e io ho votato per Dio, quindi ho fatto bene il mio voto. E dipende da dove date il vostro voto, come ne uscirete. Quindi, e notate, e proprio recentemente per mostrarvi solo un puntino e poi lo lascerò. E in quest'ultima elezione presidenziale, quando è stato assolutamente dimostrato a Chicago e in diversi posti che le macchine con cui hanno votato, che erano state truccate dal Partito Democratico, ogni volta che votavate per il signor Nixon dovevate votare anche per il signor Kennedy allo stesso tempo, e quindi non c'è una possibilità. È stato dimostrato. E avete sentito Monitor l'altra sera quando hanno fatto un sondaggio nella nazione dal Mississippi ad est, e il signor Nixon aveva preso questo voto a chiamata 4-1. Come può vincere un uomo? Se fosse stato il signor Kennedy sarebbe stato lo stesso modo. Non ho nessun partito, il mio partito è il cielo. E sono con loro proprio qui e ora stasera. Siamo seduti in luoghi celesti parlando al nostro re. Ma vedete, cerco di dirvi che queste cose della terra sono incerte. Non potete porre fiducia in essa. Sono incerte. E ogni cosa che è incerta, io proprio preferirei starne lontano. Non mi piace quella cosa negativa. Non mi piace essere mescolato nel lato negativo. Mi piace il positivo. Essere dal lato positivo. Ora, la vita di casa è diventata incerta. Sapete, ho visto un articolo l'altro giorno in uno dei giornali da qualche parte che il tasso di divorzio americano è più alto di ogni altra nazione al mondo. E noi siamo supposti essere una nazione religiosa. Sì, potrebbe essere quello, la religione, va bene. Però non è del tipo giusto, vedete? La religione è solo una copertura. Difficile dire da cosa è fatta la nostra copertura. Adamo cercò di farne le foglie di fico e non funzionò. Divenne molto insicuro quando dovette andare a incontrare Dio. Quindi la religione non soddisfa tutto. Ma potreste pensare che il nostro tasso di divorzio è più alto di tutte le altre nazioni? Il nostro tasso di divorzio, e troviamo immoralità nel movimento nelle nostre case. È stato sorprendente trovare che una grande percentuale del sondaggio della nazione, credo fosse in Ohio, che è stato fatto un sondaggio sul cristianesimo, e era allarmante che percentuale che non andava neanche in chiesa. E poi circa l'80% di quelli che andavano in chiesa non sapevano perché andavano. E non sanno perché ci vanno solo in chiesa. Perché andate? Beh, la mamma ci portava quando eravamo ragazzi e abbiamo continuato ad andare. E poi, e ora, un'altra percentuale di quello ha detto che andavano solo per incontrare i vicini e parlare un po'. Vedete? Va bene, è allarmante, non sorprende che la vita di casa sia finita. Vedete? Ogni vita di casa non è stabile. E ogni donna che sposerà un uomo e non è certa di quell'uomo, sarebbe meglio lasciarlo stare. E ogni uomo che sposerà una donna e non è certa, sarebbe meglio lasciarla stare. Faresti meglio a continuare a pregare su ciò finché Dio vi dà la risposta. E poi quello che Dio unisce insieme, che nessun uomo divida. Ma noi prima dobbiamo continuare a pregare su quello, sì. Ora, troviamo che abbiamo provato a convertire il mondo tramite un programma istruttivo. E realmente lo abbiamo reso un pasticcio, certo. Non potete convertire il mondo a Cristo tramite l'istruzione. L'istruzione lo trascina lontano da Dio, più di quanto lo attiri a Dio, perché cerca di pensare di essere più intelligente e sapere di più di qualcun altro. Per quanto valga l'istruzione, Cristo non ha mai commissionato la sua Chiesa di istruire il mondo. Non li ha mai istruiti a fare dei seminari. Non ha mai fanno bene, ma non ha mai detto di andare a costruire ospedali. Tutto quello va bene. Ma il compito della Chiesa è di predicare il Vangelo. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Vedete? Ma qualcosa di diverso da quello inizia a vacillare perché è fuori dal programma di Dio. La vita nazionale è incerta. Ebbene, il mondo è incerto. Viviamo proprio in un posto dove il mondo intero sta avendo una prostrazione nervosa. Sembra che tutto vacilli, ogni nazione, tutto uno a timore dell'altro, parlano di pace. E una volta hanno detto, abbiamo finito di combattere la prima guerra mondiale e tutti i nostri ragazzi non andare là e quello finirà le guerre. Ebbene, non hanno neanche soffiato via dall'aria il fumo dell'artiglieria, che ne hanno fatta un'altra. Poi hanno avuto la Lega delle Nazioni, sarebbe stata la polizia del mondo, ed essa ha fallito completamente. Ora hanno l'ONU ed è proprio la stessa cosa, è già fallito completamente, non c'è niente in merito. Ogni cosa è vacillante. La vita nazionale, la vita politica, le macchine da votare, oh my, sono proprio, l'intera cosa è scossa, ogni cosa. Ora voglio farlo capire un po' più chiaramente. Vedete, la vita di chiesa vacilla ed è incerta. Ora ecco di cosa parlava Paolo, vedete, ecco dove intendeva se una tromba dà un suono incerto. La vita di chiesa vacilla. La gente non sa quasi cosa fare. Vanno vagando di chiesa in chiesa, cercando di trovare qual è la cosa giusta. Di luogo in luogo, cercando di trovare cos'è il giusto, dove c'è la dottrina giusta. E se ne va avanti uno e può spiegarlo proprio quasi allo stesso punto del loro credo. Giusto. E poi ad un tratto trovano così tanta corruzione in quello al punto che trovano un'altra chiesa per vedere qual è il loro credo, la dottrina. Oh, tutto questo troviamo che ci siamo divisi allora per queste cose. In centinaia di diversi ordini della Chiesa. Ora non c'è niente contro quello. Possono fare come le altre cose che fanno, deve venire del buono da ciò, da qualche parte. Ma vedete, non potete mettere la vostra fiducia dicendo appartengo all'associazione di chiese metodiste e sono a posto perché appartengo a ciò. Io appartengo all'associazione battista e sono a posto. Non potete farlo. Non potete farlo neanche quando dite che voi appartenete all'associazione delle chiese pentecostali. Non potete farlo. Non dovete farlo perché non lo è. Troviamo che quando la nostra prima associazione pentecostale, il concilio generale, era stato posto, non è passato molto prima che si dividessero da là, dividessero da qui, problemi, dottrine. Ora guardate proprio ovunque, vedete, sembra dimostrare che è incerto. Quelli che confidano solo in un'organizzazione, è incerto. E ora direste, fratello Branham, ci stai portando in una posizione molto difficile, ci stai disegnando un'immagine terribilmente oscura, e intendevo farlo, volevo farlo, l'ho fatto per uno scopo, da poter dire questo, c'è qualcosa di certo? Sì, c'è un'unica cosa che è certa. Oh, sono così felice di quello, che c'è una cosa in cui potete mettere fiducia e sapere, essere certi che è giusta. Oh, quando tutto il resto se ne è andato, questa rimarrà. E se leggerete in San Matteo 24:35, egli dice: cieli e terra passeranno, ma la mia parola non fallirà. Dio ha un fondamento certo. E un anziano una volta mi ha detto, un anziano di colore più al sud, portava la Bibbia e non poteva leggere. E gli disse, bene, perché la porti, Sam? Disse, è la sacra Bibbia. Dice, c'è scritto sopra. E disse, la credo a copertina, copertina, e credo anche la copertina. E disse, perché c'è scritto sopra, sacra Bibbia. E il tizio gli parlava e disse, non credi a tutti i corsi in Israele? Disse, sì signore, lo credo di certo. E disse, vorrebbe bene intendi che faresti qualsiasi cosa che la Bibbia dice di fare? Disse, sì signore. E disse, se la Bibbia dicesse che Sam salti attraverso quel muro di pietra e là, cosa faresti? Disse, salterei. E disse, bene, ma come passerai attraverso il muro di pietra senza che ci sia un foro là? Disse, se la Bibbia dicesse che Sam salti, ci sarebbe un foro là quando Sam ci arriverà. Quindi è quello è proprio giusto. Ci sarebbe un foro là. L'unica cosa che dovete fare è prendere posizione sulla parola di Dio. E Dio farà una via per il resto di ciò.
Oh,
quel grande fondamento. Credo abbia detto in Luca, credo fosse dove scendeva dal monte. E gli disse ai discepoli, chi dice l'uomo che io il figlio dell'uomo sia? E uno dice Geremia, i profeti, così via. Ed egli disse, ma voi chi dite che io sia? Ecco quando Pietro fece quella grande affermazione, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Disse, tu sei benedetto, Simone, figlio di Giona, perché carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è in cielo ti ha rivelato questo. E su questa roccia edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. Cos'è allora? Sulla verità rivelata della parola di Dio. Perché nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. E la parola fu fatta carne ed è abitata fra noi, ed è stato rivelato a Pietro che quella era la parola di Dio rivendicata. Amen. Ecco il motivo per cui poteva dire, chi mi può condannare di peccato? Chi può accusarmi? Tutto quello che la parola ha scritto di me l'ho compiuto. Dio l'ha rivendicato, che egli era la parola. Oh, eccolo. Dio manifestato. La parola dice così. E poi Dio lo rende reale, lo porta a compimento, lo mostra. Anni fa, quando dissero alla Chiesa, non c'è cosa simile a battesimo dello Spirito Santo. È solo un'emozione che le persone si provocano. Ma quelli che l'hanno ricevuto sapevano che era la verità. Sapevano che Dio era reale. Ed è stato dimostrato al punto che oggi il movimento pentecostale di Dio in tutte le nazioni ha portato a Cristo più che tutti gli altri. Our Sunday Visitor, non molto tempo fa, il giornale cattolico ha detto, credo fosse l'altro anno o l'anno scorso, uno dei due, che la Chiesa cattolica ha registrato solo 500,000 di convertiti, dove i pentecostali hanno registrato 1,500,000.
Amen.
Cos'è? È una cosa in crescita. La parola di Dio che si espande. Quanto dovremmo essere grati. È così tanto che anche ora gli episcopali, presbiteriani, luterani e tutti vengono per prenderne parte di essa. Notate, nella riunione degli uomini d'affari, vi sentite parlare di diversi gli episcopali, luterani, presbiteriani. Ebbene, molto raramente sentite di un pentecostale che fa qualcosa ancora. È così. E sono sempre gli altri. A motivo di cosa? Hanno visto la debolezza dei loro credi e sono tornati alla parola. Là ha trovato un fondamento, qualcosa che non può essere smosso. Là dentro trovate lo Spirito Santo che vive la sua vita in esseri umani manifestando se stesso al mondo e fa sì che gli uomini siano assetati di Lui. Incrollabile, invincibile, la parola di Dio manifestata e mostra se stessa. La parola stessa viene vissuta tramite la vita umana. Che cosa meravigliosa! Non c'è niente di incerto di quello. Potete vedere dove Dio ha fatto una promessa ed ecco la resa manifesta. Centinaia di anni fa i profeti ne parlavano e qui lo vediamo avvenire. Attraverso tutto il criticismo, attraverso tutte le differenze, attraverso i credi, come hanno cercato di calpestare quella parola di Dio, come hanno cercato di sostituire l'istruzione, hanno cercato di sostituire fare una denominazione, hanno confuso loro stessi. E da tutto ciò la parola di Dio rimane ancora tanto brillante e splendente quanto l'ha sempre fatta. Cos'è? È quella cosa che è certa. Dio disse: sia cieli che terra passeranno, ma la mia parola non fallirà. Allora è qualcosa di certo. Volete ancorare voi stessi, ancorare quella parola nel vostro cuore. Davide disse che la nascose nel suo cuore affinché non peccasse, scrisse le sue leggi sullo stipite e le legò alle sue mani ovunque, mise la sua parola sempre davanti a lui. Ecco il modo, tenete la vostra mente continuamente. Dio disse a Giosuè: non volgerti a destra o a sinistra da essa, allora renderai prospere le tue vie, allora avrai buon successo. E quando la Chiesa si unisce tutta insieme, lontano dai suoi credi e sulla parola di Dio, allora la Chiesa avrà buon successo. Quella sarà la cosa che calpesterà il comunismo. Cosa ha formato il comunismo? Qual è la cosa? Quando pensate al comunismo che spalda la propria propaganda e crescono, hanno passi enormi e milioni e le persone ne hanno paura, quel comunismo svanirà e morirà. Deve farlo. Il comunismo possono fare questo, potrebbero fare quello, credo che Dio lo userà. Ma è proprio così, proprio come fece con Nabucodonosor. Lui strapperà via tutte le zizzanie con il comunismo. Ma quello, no, così tanto per quello, ma guardate, ma la cosa, il comunismo avrà una fine, il comunismo arriverà alla sua fine, ma la parola di Dio non ha fine, perché non aveva principio, è eterno con Dio, e se siete ancorati, la parola è ancorata in voi, siete eterni con la parola, amen, deve arrivare alla fine. Tutte quelle cose sono scosse, non importa quanto grandi costruiranno la colonna, deve cadere. Tutte le cose che non sono contro quella parola e contrarie ad essa dovranno muoversi, dovranno far spazio perché la parola arriva trionfante e non c'è niente che possa fermarla. Dio ha già detto così. Quando Egli lo dice, cieli e terra passeranno, ma ciò non fallirà mai. Nascondi quella parola nel tuo cuore. Come prendere quella parola e farla crescere, tienila nella tua mente sempre, perché essa non fallirà mai. La parola di Dio non fallirà mai perché Egli disse che non l'aveva fatto, quindi vogliamo tenerlo su quello. Ora, Paolo dice nelle scritture come addestrare un soldato per un suono. Ora, un soldato deve imparare i suoni del corno, la tromba. Non sa se la tromba inizia, suona, se andare alla carica o ritirarsi. E se non sa la differenza, che tipo di esercito confuso ci sarebbe? E il nemico di certo trionferà su un gruppo di soldati che non sono addestrati meglio di così. Amen. Ecco qual è il problema con le nostre chiese oggi. Le abbiamo istruite sui credi, differenti una dall'altra, dobbiamo essere uniti. Dobbiamo conoscere una tromba. Allora, qual è la tromba? Dicono, la tromba del Vangelo. Ecco, la parola del Dio vivente è la tromba. Non mescolate nulla con essa, non lasciate che qualcuno suoni un'arpa francese e l'altro suoni un corno. Nessuno sa cosa fare, e porta confusione. E Paolo parlava di addestrare un uomo per un suono. E proprio com'è quel suono, egli sa esattamente come fare. Cosa fare? Perché il corno ha degli ordini e dal primo capitano. E sa, quando suona questa tromba, l'esercito sa proprio esattamente il posto in cui avanzare e dove ritirarsi. Se girare a destra o a sinistra o cosa fare per il suono della tromba. Ora, esercito, guerra, sempre è stata guerra. non ci siamo uniti alla chiesa o venuti in chiesa per venire ad un picnic. Dobbiamo comprendere che andiamo sul terreno di battaglia. Non sono mai venuto affinché le persone mi dessero una pacca sulla spalla e dicessero: fratello Branham, sei una persona meravigliosa. No, signore, sono andato là con lo scudo. Non mi serve uno scudo per quello. Sono venuto con un elmo e l'armatura. Sono venuto per combattere. Combattere per ogni centimetro di terreno. Dio disse a Giosuè: ogni posto che calcheranno le piante dei tuoi piedi te lo darò. Quindi orme significano possessione. E quando la Chiesa arriva al punto in cui si compromette con i credi e si compromette con la parola e si compromette con il mondo, intendo, allora perde terreno. Viene ripresa indietro. Quello che stasera ci serve, stasera, sono soldati che possiedono ogni promessa divina di questa Bibbia che Dio ha promesso alla Chiesa, un'intera armatura di Dio, e che prendono posizione. È quello che ci serve, soldati, non mettersi un uniforme per una parata. È sempre diverso. Quando un uomo, ogni nazione, noi abbiamo spie in ogni nazione. Abbiamo qui delle spie tedesche, abbiamo delle spie inglesi qui. E noi abbiamo delle spie in Inghilterra. Cosa cercano di fare? Cercano di trovare che genere di materiale, che tipo di bomba o che altro ha l'altro. L'FBI è quasi in ogni nazione. E stanno osservando per vedere, è come sopravvivono. Osservano e vedono che tipo di bomba ha l'altro e poi vengono e rendono la nostra un po' migliore e fanno qualcosa per contrastarla. Non si fidano l'uno dell'altro nelle nazioni, perché mostra che le nazioni vacillano. Bene, l'Inghilterra ci farebbe saltare in aria in un'ora se li ostacolassimo. Noi faremmo saltare loro in aria. Serve solo qualcuno a capo della cosa là che faccia una bevuta o due di troppo, litighi qualcosa e poi inizia. E qui non molto tempo fa hanno detto un piccolo pezzo di stoffa fatto in Giappone durante la guerra, lo buttavano per terra e patrioti, e ora pagherete un prezzo più alto di qualsiasi cosa per comprarlo nella nazione. Mi è successo? Quello ha ripagato le vite dei ragazzi morti là? Certamente no, cos'è? Non mi importa quanto combattiate le cose materiali. Lo farete, non significherà nulla, vacillerà. Ma c'è una lotta in cui entrate e guadagnate terreno che non vi potrà mai essere tolto. Quello è il suono del Vangelo, della tromba, della parola di Dio. E ha posseduto i doni e le promesse che Egli ci ha dato alla Chiesa. Certamente no. Ora troviamo dando questo suono di tromba. Ora ogni nazione cerca di armare i propri ragazzi proprio con il meglio delle difese che possono avere. Ora so, a volte queste armature non sono facili da portare. Avevo un fratello, lo chiamavano Rookie. È andato qui all'esercito, gli ha dato uno zaino da 90 libbre sulla schiena, era quasi quanto pesava lui. Gli hanno dato un badile con scavare un buco, un fucile, un intero mucchio di granate. Io non avevo mai visto un simile bagaglio. Poveretto quasi non riusciva a muoversi. E gli fece scendere la strada per camminare per 5 miglia. E quasi lo uccide e disse: a cosa serve questa assurdità? A cosa mi serve questo grandissimo elmetto? Guarda, l'esercito sa che una volta o l'altra gli servirà. A cosa mi serve quel badile qui sull'autostrada a camminare? Meglio abituarsi a usarlo. Potrebbe servirti. Il governo non rilascerà nulla a meno che non sappia che lo userete. Dovete addestrarvi per quello. Troviamo le cose migliori che possono trovare con cui proteggervi, perché sono interessati nella nazione. Sono interessati nel vostro essere fortificati al meglio possibile per evitare i proiettili. È sempre stato quello. È iniziato nel giardino dell'Eden e Dio addestra la sua chiesa. E sapete, dobbiamo sempre migliorare. I vecchi aerei che usavamo nella prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, bene, i vecchi attacchi dell'aria superati del tutto quando hanno installato questi grandi super aerei che hanno, bene, non erano nulla. E ora quelli che avevano appena usato in quest'ultima guerra ora sono obsoleti, ora non servono più, hanno gli aerei a reazione. E vedete, cercate sempre di migliorare per migliorare una cosa per difesa. Ma sapete una cosa? Dio non deve migliorare. Dio ha dato ai suoi figli, ai suoi soldati, proprio la cosa migliore che poteva essere data loro. Quando ha dato loro, cosa ha dato? Ha dato loro la sua parola nel giardino dell'Eden. E l'uomo doveva fortificare se stesso dietro la parola di Dio, e nessun diavolo può prenderlo. Rimani la parola. Ora, la spia del nemico, Satana, ha cercato di trovare cosa poter fare per far breccia in quello. Così lui sapeva che non poteva proprio uscire e ingannare. Quindi l'unica cosa che poteva fare era portarla a ragionare. Ed ecco cosa usa Dio oggi per fortificare la sua Chiesa, è la sua parola. E Satana si avvicina con la potenza del ragionamento. Satana sapeva che quello era l'espediente, quello era il punto su cui le persone sarebbero infrante facilmente, era sul ragionamento. Dite, ora lascia che ragioni con te. Ora, è necessario? Se Dio ha detto che era necessario, è necessario. Se dobbiamo gridare e fare tutto questo, se Dio ha detto che il battesimo dello Spirito Santo è necessario, non mi importa quanto sia gravoso o quanto il mondo dovete abbandonare, dovrete usarlo in questi giorni per rimanere in vita. È l'unica via di sopravvivenza. Ora dovremmo praticare la guarigione divina quando abbiamo il miglior dottore al mondo? Dio vi ha dato la guarigione divina perché sa che dovrete usarla. Gli ha dato i doni dello Spirito. E appena Satana si avvicinò ad Eva, iniziò a ragionare con lei. Ora, certamente Dio non farebbe quello. Le persone oggi dicono non c'è un'altra cosa simile all'inferno. E molti di loro ve lo dicono, vedete, oh, certamente Dio non brucerebbe i suoi figli, certamente non brucia i suoi figli, ma il diavolo non farà quei suoi. E di che siete figli voi? Quella è la cosa seguente, l'inferno è stato creato per il diavolo e i suoi figli, non i figli di Dio. Nessuno di loro andrà là, è così. Dipende da chi siete figli. Ora, Dio ha dato ad Adamo ed Eva la sua parola e non l'ha mai cambiata. Ha sempre avuto il cristiano o il credente e la sua difesa è la parola. Cieli e terra passeranno, ogni credo passerà, ogni denominazione fallirà, ogni nazione sprofonderà, ma la parola di Dio rimarrà eternamente. Ci sarà un tempo in cui la stella del mattino non splenderà più, ci sarà un tempo in cui il sole non splenderà e la luna non splenderà e il mondo non girerà nella sua orbita, ma la parola di Dio rimarrà per sempre la stessa. Sì, è qualcosa che non può essere smosso, qualcosa su cui potete dipendere, è certo. Se Dio dice qualcosa, è certo che avverrà. E se Egli disse nel giardino dell'Eden per un Redentore che avrebbe mandato il Messia, era certo di venire. Sebbene aspettavano 4.000 anni, ma arrivò, dovette venire, perché era la parola di Dio promessa. Dio promise di mandarlo di nuovo. Ed Egli ci sarà, non mi importa quanti infedeli o scettici sorgeranno, qualsiasi cosa faranno, quanto si spargerà il comunismo, Gesù Cristo verrà e prenderà una chiesa che è lavata nel sangue e farà un viaggio nel cielo, verso il cielo. Perché? È certo che verrà, la parola di Dio disse così. Se puoi credere, tutto è possibile. È certo. Dio ha detto così. E non può muoversi, non può essere scosso. Dio ha detto così. Se solo starete con ciò, ora, e abbiate fede in ciò, credetelo, non è un suono incerto. Dio non può fare un suono incerto. I credi possono dare un suono incerto, le denominazioni possono predicare un suono incerto, ma Dio non può emettere un suono incerto. E questa parola è Dio. E non c'è incertezza in essa, ogni parte di essa è certa. Ora, la grande Chiesa è corazzata dalla parola. Ora, quando venne Gesù, usò quella stessa armatura? Lo fece di certo. Quando Satana venne da lui in tutta la sua forza e disse, se tu sei il figlio di Dio, fai certa cosa. Disse, sta scritto, proprio di nuovo la parola. Satana lo provò un po' più forte, ma Gesù proprio di nuovo con la parola, sta scritto. Egli rimase là su quella parola, mostrandoci un esempio. come dice in prima Corinzi, prima San Giovanni 14:13, vi ho dato un esempio. E quello è un esempio che dovremmo, enfaticamente dovremmo porre la nostra fiducia perfettamente nella parola di Dio e ogni altra cosa sia una menzogna. Quella è una cosa che è certa, Dio ha fatto la promessa e Dio manterrà la promessa. E dicono, come può venire questa cosa, come può mettere insieme un gruppo di persone con grazia rapitrice per salire? Non so come lo farà, non è compito mio chiedere come lo farà, è compito mio essere pronto per esso. Egli l'ha promesso, avverrà. Ha fortificato la sua chiesa con la parola. E la prima cosa è stata ragionare. Ora dicono, non è proprio ragionevole ora? E se appartengo a questa chiesa, non vale proprio tanto come quella chiesa? C'è solo una chiesa a cui potete appartenere. E non vi unite ad essa. Potete unirvi a una loggia metodista, una loggia presbiteriana, una loggia battista, una loggia pentecostale. Ma siete nati nella chiesa di Gesù Cristo. Quindi ecco la chiesa, quelle sono logge dove le persone si uniscono insieme come corvi su questo ramo, colombe su quel ramo e così via. È comunione che avete insieme quando condividete la stessa dieta. Ma quando si arriva alla chiesa di Gesù Cristo c'è solo una via, è la nascita. Nascita è proprio come una persona, come ho detto molte volte, come un merlo posto su un ramo che cerca di mettersi nelle ali piume di pavone e dire, vedete, sono un pavone impettito. Vedete, si è messo lui stesso quelle piume, e se fosse un pavone genuino la sua natura metterebbe quel tipo di piume. Se la chiesa del Dio vivente è la chiesa del Dio vivente, essa produrrà la parola del Dio vivente. Non dovete aggiungere piume di pavone da nessuna parte. E ogni piuma sarà là presente, unita ad un pavone, potete crederlo. E ogni piuma che è unita alla chiesa di Dio sarà la parola di Dio. E lì non indietterà mai altro se non la parola. Amen. Perché la natura dello Spirito produrrà solo la parola. Amen. Sto iniziando a sentirmi religioso. È giusto. Niente che voi cercate di fare, che voi fabbricate. Non potete fabbricare la religione, non potete fabbricare la salvezza. Non potete fabbricare i doni. Dovete portare i doni. Certamente. Vedete, la pecora non fabbrica la lana. Ha la lana perché è una pecora. Porta la lana. Il ciliegio non fabbrica ciliegie. Semplicemente porta ciliegio perché la vita di esso è in quel modo. E la chiesa del Dio vivente non inietta questo per cercare di darsi l'aspetto di qualcosa. Sono già quello che sono per grazia di Dio. E la parola di Dio è unita a loro e loro sono uniti alla parola. E le opere che sono state portate in questo perfetto Gesù Cristo, Dio manifestato in carne, produrranno se stesse attraverso ogni credente nato di nuovo. Egli ha detto così. Amen. Nient'altro, è qualcosa di certo. Ora, sarebbe un po' confuso per un uomo se non avesse mai conosciuto il vero suono della tromba. Ora, l'uomo non è mai stato addestrato alla tromba e non l'ha mai sentita, sarebbe un po' confuso quando sente qualcosa che suona diverso da quello che ha sentito. Ha sempre sentito unisciti alla chiesa, porta la tua lettera da qui e da qui, e potrebbe andare bene, è tutto quello che sa. Ma poi quando deve tornare indietro in merito al battesimo dello Spirito Santo, parlando della potenza di Dio, e le cose che compie, come forma donne e uomini, entrambi li netta da una vita di peccato, come li fa camminare piamente, onestamente, e le cose che compie, fa scaturire il battesimo, parlare in lingue, guarire i malati, scacciare i diavoli, profetizzare, doni, visioni, tutto nella Chiesa. Alleluia! È così. E quando suona, allora confonde un po' coloro che non hanno mai sentito quel genere di tromba. Ebbene, dite, la mia chiesa non lo insegna. Quello non è suonare la tromba del Vangelo. Gloria. È giusto. Ma per quei soldati addestrati, alleluia, quando sentono quel suono di tromba, sanno come stare in ordine. Avanti, soldati cristiani. Gloria. Oh. Quello è certo. Come sai che è certo? È nella parola. Ebbene, la nostra chiesa non lo insegna, ma la tromba lo suona. Non voglio essere addestrato per un credo di chiesa, perché vacillerà e fallirà, ma se sei addestrato la parola, cieli e terra passeranno, ma questa parola non passerà mai. Ogni credo, tutto il resto verrà, ma questa parola non fallirà mai. Amen. Quello è il suono. Quello è il suono che voglio sentire. Sì, Signore. Oh, dica, come lo so? Gesù disse, le mie pecore ascoltano il mio suono. Conoscono la mia tromba. Ha detto in San Giovanni, il capitolo 12, versetto, chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. L'ha detto. E se uno dice, ebbene, Ebrei 13:8 ha detto Gesù Cristo stesso ieri, oggi e eterno, o dicono in un certo modo, una vera pecora dirà, oh, qualcosa stride in quello, non ha suonato molto bene. Quello deve essere un corno francese, non era una tromba, perché la Bibbia non emette un suono incerto. E sta dice, riceverete lo Spirito Santo, non potreste, lo farete, tutti. Quanto a lungo, ai vostri figli, ai figli dei vostri figli e quelli che andranno a venire, anche per quanto il Signore nostro Dio le chiamerà. Suonerà la tromba in ogni razza e ogni generazione e sentiranno la sua voce. La crederanno quelli che sono ordinati alla vita. Amen. La crederanno perché sanno che è la tromba del Vangelo che suona. Non è sconosciuta, ogni soldato sa come rimanere. Ora, avete visto Pietro, Giovanni, Giacomo e la prima chiesa marciare avanti in questo modo perché la tromba, Gesù disse, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, Marco 16, vedete? Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Vediamo Pietro, Giacomo, Giovanni, gli altri che si allineano, marciano verso quello. E noi ci diriamo in qualche altra direzione, lontano da esso, uno avanza, uno indietro. Uno dice, bene, quello era per un altro, quel suono era per un altro. Oh no. Non può esserlo. L'intero esercito cristiano sente la tromba. Dio disse che era la tromba, non può cambiarlo. Quello è il suono che egli ha detto sarebbe venuto. Da questo tutti sapranno. E la Chiesa se ne va. Alcuni di loro non credono alla sua venuta letterale. La Bibbia disse che gli verrà. Quindi aspettiamo la sua venuta. Se egli non sarà qui stasera, lo aspetteremo al mattino. Se non sarà qui al mattino, lo aspetteremo domani sera. E continueremo ad aspettare, se addormenteremo e il nostro non avremo faticato in vano, perché la tromba di Dio suonerà, quella tromba finale, e i morti in Cristo risorgeranno. E noi che saremo viventi rimarremo, saremo afferrati su insieme a loro per incontrare il Signore nell'aria, per essere là per sempre. Quello suono della tromba, che io viva o che me ne sia andato non fa alcuna differenza, sentirò il suono e risorgerò. Gloria a Dio, risorgerò. Oh sì. Sì, Gesù disse che le mie pecore ascoltano la mia voce. Egli era la parola resa manifesta. Quando il, ecco come lo conoscono le sue pecore. Ora guardate quei farisei, quelli quel giorno, oh, disse questo uomo Belzebù, quando parlò alla donna al pozzo dove dei suoi peccati, i mariti che aveva, quando disse a Natanaele dove si trovava, sotto l'albero dove Filippo l'aveva chiamato, sotto l'albero di Fico, pregando, ebbene quegli insegnanti di quel giorno dissero, quest'uomo è Belzebù, un diavolo, un chiromante. Ma non fu così con Pietro, Giacomo e Giovanni e gli altri. Loro lo sapevano perché sapevano che Dio disse che quando sarebbe venuto il Messia, secondo la voce ispirata di Mosè, egli sarebbe stato un profeta. E quando videro quei segni che egli disse sarebbero stati manifestati e resi perfetti, sapevano che era cibo per pecore. Sapevano che era la tromba e iniziarono a seguirlo. Le mie pecore lo sanno perché hanno visto la parola di Dio resa manifesta. Ora la gente oggi non crede ci sia una cosa simile al battesimo dello Spirito Santo. Scendono qui da qualche parte dove hanno lo Spirito Santo e vedono la promessa di Dio adempiuta proprio esattamente. Bene, le mie pecore ascoltano la mia voce. Conoscono il suono di quella tromba perché è la Bibbia. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è ancora Ebrei 13:8 esattamente. Non mi importa ora, non fa alcuna differenza quanti corni di chiesa suonano. Abbiamo molti suonatori di corni di chiesa, sapete, che suonano per tutto dicendo, oh, i giorni miracoli sono passati, non c'è una cosa simile alla guarigione divina, o la vera pecora non ascolta quello, ma ascoltano quella tromba, quella certa. Quel corno di chiesa potrebbe suonare qualsiasi cosa. Guardate dove è arrivato oggi il corno di chiesa. Uno corre in questa direzione, uno corre in quella direzione, e il diavolo è seduto e dice, ragazzi, si combattono l'un l'altro, che tutto, non devo neanche muovere la mano. Ma fratello, che tutti si armino una volta e tornino agli ordini generali. Oh mai. Allora vedrete un corretto avanti i soldati cristiani, non ascoltando corni, ma ascoltando la tromba. Fermiamoci solo un minuto, torniamo e guardiamone alcuni ora. Stiamo per concludere perché non voglio trattenervi così a lungo, ma torniamo e guardiamo alcuni che hanno sentito questo suono. Prendiamo ed erano certi. Ora vi ho mostrato che ogni altra cosa è incerta. Prendiamo solo un vecchio personaggio per un momento, prendiamo il profeta Giobbe. Ora, quell'uomo attraversò una prova, ma sapeva che Dio richiedeva un olocausto. È quello che Dio richiedeva, ed era tutto quello che richiedeva. E non importa quanto disastro avvenisse alla sua casa, Dio non sempre, quando vedete qualcuno a cui va male qualcosa, quello non significa che viene frustrato da Dio. Potrebbe non essere fuori dalla volontà di Dio. Sa nel suo cuore se sta ascoltando la tromba o meno. Dio richiede questo olocausto e Giobbe rimane proprio su esso. Dissero: Giobbe, sei un peccatore segreto, fai qualcosa che è errato, ma sapeva di meglio. Rimase proprio là perché aveva sentito il suono della tromba e rimase proprio là con essa. E alla fine, proprio al termine ultimo, quando era il diavolo, era stato rilasciato su di lui, prese la sua famiglia, prese i suoi figli, prese i suoi cammelli, prese tutti i suoi beni e spezzò persino la sua salute, si sedette su un cumulo di cenere, sembrava che tutto fosse finito, ma gli disse: io so che il mio Redentore vive. Negli ultimi giorni egli starà sulla terra, e sebbene i vermi distruggano questo corpo, tuttavia della mia carne vedrò Dio. Niente di incerto in quello, vero? Non, io in certo modo penso che egli viva. Gli disse: so che egli vive e sarà sulla terra negli ultimi giorni. Sebbene i vermi distruggano questo corpo, tuttavia nella mia carne vedrò Dio. Oh my. Avvenne, era davvero certo. E Abramo, uscendo a camminare nel campo un giorno, sentì Dio dire a Abramo. Però incontrò Abramo davanti alla parola scritta e disse: Abramo, ti darò un figlio tramite tua moglie Sara. E lei aveva 65 anni a quel tempo e Abramo ne aveva 75. E si prepararono perciò. E non aveva vergogna di testimoniare, sapeva che avrebbe avuto un figlio. E la Bibbia disse: egli non vacillò alla promessa di Dio tramite l'incredulità, ma fu pienamente persuaso. Amen. Pienamente persuaso significa che aveva incontrato il punto ultimo. Eccolo, il punto ultimo è la fine della strada, è l'ultima cosa, è tutto di ciò. Disse: sono pienamente persuaso che quello che Dio ha promesso Dio è in grado di compiere. Stasera voi siete pienamente persuasi che questo è lo Spirito Santo? Siete pienamente persuasi che questa è la via? Siete pienamente persuasi che Egli è un guaritore? Siete pienamente persuasi che Egli tornerà di nuovo? Siete pienamente persuasi che Egli è lo stesso Ierosia l'Eterno? Amen. Pienamente persuasi. Sì. Portiamone un altro. Elia. Era là sul monte. Aveva protestato con Jezebel, il suo volto dipinto. Ne stava diventando stanco, diciamo. E quasi tutte le donne prendevano esempio dalla prima donna, e forse acconciature cotonate o qualsiasi cosa avessero in quel giorno, e aveva protestato con ciò così tanto che lo aveva demoralizzato. E direttamente Dio gli disse: scendi là. Sai, piove circa ogni 2 o 3 giorni a settimana qui, ma vai là davanti a Acam e digli: così dice il Signore, non cadrà neanche la rugiada finché io la chiamerò. No, non disse: ora Acam, probabilmente forse potrebbe operare in questo modo, o no. Era pienamente persuaso, niente di incerto, non cadrà neanche la rugiada, le piogge non verranno finché io li chiamerò. Amen. Gloria. Oh, perché sentì la tromba? Era certo, conosceva il suo Dio, conosceva qualcosa. Quando Dio parlò quella parola, tutti i cieli e la terra passeranno finché essa verrà. Doveva avvenire. Egli era certamente persuaso. Ora, egli disse: Elia, voglio che tu salga lassù, nel luogo più arido del paese, fino alla cima del monte dove non ci sono sorgenti, ma ne ho una là per te. Era pienamente persuaso. salì sul monte e si sedesse presso il torrente Cherit. E ora cosa farò così? Ho già comandato ai corvi di cibarti. Ora, come faranno quei corvi? Ora, aspetta un minuto, signore. No, no, la tromba suonò. E fu sufficiente. Come verranno? Lo so, non mi importa. Quindi, non sta a me preoccuparmi di quello. Quello è compito di Dio. E gli ha detto di aver comandato ai corvi. Ebbene, signore, vorresti spiegarmelo e dirmi da dove vengono quei, in quale scuola sono nati quei corvi là per imparare a parlare ebraico? Che tipo, cucinano su dei fornelli a gas o hanno un fuoco a legna o come lo fanno? E dove faranno? Che tipo di animali uccideranno? Sono degli uccelli piccoli? Come uccideranno un vitello per me per portarmi un panino di vitello? Vedete, non fu messo in questione. Dio, la tromba di Dio, la sua voce suonò e disse: io ho. Non, Elia, potrei farlo. Io l'ho fatto. Lo farò. L'ho già fatto. Amen. Quello è il nostro Dio stasera. Non Egli lo farà, l'ha già fatto. Amen. Egli l'ha già fatto. Amen. Non Egli farà, Egli potrebbe, probabilmente farà, l'ha già fatto. Ho comandato ai corvi. Egli ha comandato il suo spirito per tutti gli uomini. Ha comandato le sue benedizioni, ha sceso in alto e ha dato doni agli uomini. Qualcuno lo terrà, qualcuno lo rifiuterà. Non è affare mio come verrà, è proprio finché arriverà. Dio ha detto che sarebbe stato così ed è così. Pietro disse nel giorno di Pentecoste: ravvedetevi tutti voi, siete battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Come verrà? Non lo so. La promessa per i vostri figli, per quelli che hanno a venire, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Ora, non potreste allontanarlo spiegando. La tromba ha già suonato e io l'ho creduto. Ho obbedito e l'ho ricevuto. Ora, provate a toglierlo, discutendo una volta. Non sono perfetto, no. Come quella sera, l'anziana sorella di colore disse: anziano, posso dare una testimonianza? Sì, signora. Disse: voglio dire quest'unica cosa. Disse: io non sono quella che voglio essere. Disse: non sono quella che dovrei essere. Ma una cosa che so, non sono quella che ero. Quindi ecco come ci sentiamo in merito a ciò ora. Non sono quello che ero solito essere. Perché stasera sono salvato per grazia di Dio. E ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo nella commissione. È stato versato là nel giorno di Pentecoste e la promessa è data. Io l'ho creduta. Niente di incerto. Ho sentito il suono, ho obbedito adesso e sono certo di cosa si tratta. Certamente. Io so che lo è, certo. Simeone, un vecchio saggio di circa 80 anni, centinaia di anni da quando c'era stato un profeta sulla terra, ma girando con grande reputazione, lo Spirito Santo un giorno gli parlò e disse: Simeone, sai, non morirai finché vedrai la salvezza del Signore. Gloria! Forse il sommo sacerdote si strofinò la barba e quelle volte disse: Simeone, dovresti pettinarti la barba dall'altra parte, se non fa alcuna differenza. Come sai di aver ragione? Lo Spirito Santo mi ha detto così. Non morirò. Ebbene, Simeone, ebbene, sei proprio morire proprio ora o non mi importa cosa dici. Ma l'Iddio mi ha detto che non avrei visto la morte finché non vedrò la sua salvezza. Niente di incerto, non morirò. Non posso vedere la morte finché non vedrò Lui. Ecco. Come lo farai, Simone? Oh, non è affare mio. Dove si trova, Simone? Non lo so. Come sai che lo vedrai? Dio ha detto così. Ecco, è la parola. Non vedrò la morte finché vedrò Lui. Oh, ma... oh, povero Simone, certamente ha perso la testa, sta lasciatelo stare. Ma lo vide comunque. Sì, Signore, Dio crea una via per quelle persone che prenderanno la sua parola. Gesù, quando era qui sulla terra, e si trovò là alla tomba di Lazzaro. Prima di quello, quando era nel discorso con le persone, parlando di come lui, tuttavia non avendo ancora 50 anni, dicendo di aver visto Abramo, notate quanto era certo, disse: prima che Abramo fosse, io sono. Io sono. Non io ero, o io sarò, ma io sono. Sono certo. E poi disse alla tomba di Lazzaro, prima di scendere laggiù, disse, parlò a Marta e disse: io sono la risurrezione e la vita. Non dovrei essere o lo sarò, ma io sono. Amen. Mio fratello, se tu fossi stato qui, non sarebbe morto. Ma anche ora, adesso, Signore, qualsiasi cosa chiederai a Dio, Dio te la darà. Disse, tuo fratello risusciterà. O egli risusciterà negli ultimi giorni. La risurrezione generale, un bravo ragazzo, io credo che risusciterà. Ma Gesù raddrizzò un po' il suo piccolo corpo e disse, ma io sono la risurrezione e la vita. Non lo sarò, dovrei esserlo così via, io sono. Non c'è niente di titubante in quello. Niente di incerto, era certo. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, se anche morisse, non di meno vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Ora, non potrebbero non farlo, forse non lo faranno. Niente di incerto, Merto. Non moriranno. Chi ode le mie parole crede a quello che mi ha mandato a vita eterna. E non verrà neanche in giudizio, ma è già passato dalla morte alla vita. Non dovranno venire in giudizio, non verranno in giudizio. Amen. Egli ha preso il mio giudizio. Non ho niente a che fare. Amen. Ecco. Passato dalla morte alla vita. Ora, e disse che lo credete. Ora Gesù non disse mai, bene, sai, dato che lo credi e sai che sono la parola e io sai che sono colui che doveva venire. E lo hai confessato, e ti dirò cosa potremmo fare. Andiamo insieme dagli anziani e scendiamo a vedere se possiamo fare qualcosa in merito. No. E gli disse: io non scendiamo e vediamo se posso risolverlo. Io vado a ridestarlo. Amen. Non io proverò, lo farò. Niente di incerto. Quello non era un suono incerto. Quando disse lo farò, lo farò, e lo stesso disse lo farò, ha fatto una promessa a voi. Alleluia. Amen. Amen. Andrò e lo ridesterò. Disse di nuovo, distruggete questo tempio e vedrò cosa potrò farne in merito. Distruggete questo tempio e io lo riedificherò di nuovo in 3 giorni. Niente di incerto. Ora ci proverò. Voi state tutti attorno e vedete se posso farcela o meno. No, lo riedificherò. Niente di incerto. Lo riedificherò. Voi distruggetelo, io lo riedificherò. Oh my, perché sapeva che egli era quella persona nella scrittura di cui Davide parlò. Non lascerò la sua anima all'inferno, nemmeno lascerò che il mio santo veda la corruzione. Ed egli sapeva di essere incluso in quella promessa scritturale. Quindi ne era certo. Ora, non possiamo noi essere così certi. Lo prendiamo ad esempio per altre cose. Finché la parola di Dio l'ha detto, non possiamo essere tanto certi della parola quanto lui ne era in merito. Io sono la risurrezione e la vita. Io risusciterò di nuovo. Amen. Perché sapeva che la parola ne parlò. Ed egli era certo di farsi avanti. Se sono quella persona, là in Giovanni 5:24, che ode la mia parola e crede a quello che mi ha mandato, la vita eterna, e lo risusciterò di nuovo negli ultimi giorni, egli non verrà in giudizio, passato la morte e la vita. Quelli siamo noi. E di cosa abbiamo paura? Qual è il problema? Che differenza fa che marchio portiamo? Puoi chiamarti questo, quello o l'altro? Siamo figli di Dio, per grazia di Dio. Siamo stati riempiti con lo Spirito Santo per grazia di Dio. Che differenza fa se questo è quello o quello? Sei un presbiteriano, metodista, battista, sei riempito con lo Spirito Santo, ha vita che risuscita in Lui. Sì. Ora, nel giorno di Pentecoste, Gesù disse loro in Luca 24:49, ecco, mando una promessa, non potrei farla, vedrò cosa posso fare in merito, manderò la promessa del mio Padre su di voi, ma salite nella città di Gerusalemme e aspettate finché sarete rivestiti di potenza. Ora, e se avessero aspettato, diciamo, o 6 giorni, avessero detto, cosa stiamo aspettando? Credo che dovremmo accettarlo per fede, non pensate così? E se Giacomo avesse detto, nel 9° giorno, avesse detto, Simone, vieni qui un momento. Sai, l'altro giorno ho avuto una sensazione piuttosto strana. Vedi? E sai cosa credo? Io credo che lì non voglio proprio che aspettiamo qui. Credo che l'abbiamo già, non lo pensi. Continuiamo con la nostra opera, continuiamo con il nostro ministero. Non sarebbe mai avvenuto, perché sapevano che è quello che aveva detto il profeta. Ascoltate, il profeta disse, precetto deve essere su precetto, linea deve essere su linea, un po' qui e un po' là, tenendo saldo quello che è buono, perché con labbra balbuzienti altre lingue parlerò a questo popolo. E questo è il riposo. Vedendo il sabbatico, sapevano che qualcosa doveva avvenire quando ciò venne. Verserò il mio spirito nell'ultimo giorno, Gioele 2,28, verrà negli ultimi giorni, disse Dio, che verserò del mio spirito sopra ogni canne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno sulle mie ancelle, e le serve verserò del mio spirito in quel giorno, mostrerò segni nell'alto dei cieli e giù sulla terra, e fuoco, e fumo, e vapore. Sapevano che ci doveva essere un'esperienza ad accompagnare quella venuta dello Spirito Santo. Non prendevano un suono incerto, ma quando sentirono quel qualcosa muoversi e videro l'evidenza della Bibbia che si muove con essa, non erano incerti, proprio se ne andarono fuori per le strade. Scusate. Oh my. Erano certi che era lo Spirito Santo. E sapete quanto ne erano certi? Al punto che Pietro, quel piccolo tizio non istruito, saltò su un ceppo, una scatola da qualche parte e disse: voi uomini di Giudea, col piccolo petto in fuori come un gallo a combattimento, disse: voi uomini di Giudea, voi che dimorate a Gerusalemme, avevo paura di voi poco fa, ma ora non lo ho. Sappiate questo e date ascolto alle mie parole. Questi non sono ebri come supponete siano, ma questo è quello. Speriamo che questo sia quello, crediamo che questo è quello. Disse: questo è quello che è stato detto dal profeta Gioele. Alleluia. Niente di incerto in merito a ciò. Questo è quello che è stato detto dal profeta Gioele. Oh, ma Gesù disse in Marco 16: commissionò la sua chiesa, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo. Questi segni forse dovrebbero, lo faranno ogni tanto, forse accompagneranno coloro che avranno creduto. Questi segni seguiranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue. E se prendono serpenti e bevono cose mortifere, non farà loro alcun male. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Non forse, lo faranno. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Lasciate che lo riassuma dicendo questo, fratello, sorella, per i prossimi pochi minuti. Lo credo. Credo che tutto il resto, ogni cosa contraria a quella, non sia giusta. Credo che ogni cosa che è contraria a quella accadrà. Credo, non mi importa quanti comunismi e quanti di questi ismi o di quell'ismo, o l'essere di chiesa, il romanesimo e tutti gli altri, l'essere americano e tutto il resto cadrà, ma quella parola rimarrà eternamente. Perché è una parola, e prima che fosse una parola deve essere un pensiero, e una parola è un pensiero espresso, e Dio nell'eternità venne nella sua mente, espresse i suoi pensieri, è diventata una parola, e la parola deve essere resa manifesta. Ecco il motivo: quando parlò di un Messia, doveva venire un Messia, espresse che ci sarebbe stata una chiesa negli ultimi giorni senza macchia o ruga su di essa, e ci sarà una chiesa. Alleluia. Lo disse e prendo la sua parola, lo credo. Credo che egli promise che lo Spirito Santo per ogni credente che avrebbe creduto. Credo che Pietro nel giorno di Pentecoste, quando predicò quel notevole sermone e disse a tutti loro di ravvedersi ed essere battezzati, che sarebbero venuti questi segni, e questo, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Io credo che è la verità e prendo posizione su ciò. L'ho visto manifestato, so che lo sto combattendo e so che sto cercando di fare un passo. Prima di fare un passo devo sciogliere ogni legame vitale da ogni altra cosa per toglierla di mezzo, ma ogni volta che fate un passo procedete in avanti. Amen. Prendete il coltello e tagliatelo. Molti volti di voi ricordano Paul Reagan. Un amico molto prezioso, ero solo un ragazzo predicatore, un ragazzo, ero solito salire a Fort Wayne a ascoltarlo al tabernacolo Rediger. È un grandissimo tizio, e andava indietro, si tirava sui pantaloni, alzava la mano e grugniva come un orso. Pensavo che saltasse attraverso il pulpito, quando lui iniziava con il testo così in Genesi e finiva in Apocalisse, tutto avanti e indietro, e Paolo era davvero un uomo. E parlando un giorno disse che una volta era un tagliabosco in Oregon, da dove veniva, e disse: un giorno, sai, disse, ero proprio nei campi di missione da qualche parte lontano, e dimentico ora dove si trovasse, stava facendo un'opera missionaria, credeva in Dio, credeva alla guarigione divina. E poi disse, proprio qui dove il mondo di chiesa si trova oggi, disse: se avessi venduto il mio messaggio di grazia ai pentecostali infuocati, invece di fare quello che ho fatto qui col vostro gruppo, disse, ha fatto in modo che vi preoccupassi, chiamate in un posto con migliaia di migliaia di dollari di debito, mi sono preoccupato finché ho avuto un cancro e ora sono morente. Se avessi venduto il mio messaggio di grazia ai pentecostali stanno infuocati, Dio mi avrebbe benedetto abbondantemente, perciò è giusto. Disse che era laggiù nelle giungle e aveva una febbre emoglobinica, era terribile, ed era proprio addentrato nelle giungle. È un fermo credente della guarigione divina, e disse che diventò sempre più malato e pregò. Alcuni missionari dissero che avrebbero preso una barca, avrebbero preso un dottore, servivano diversi giorni per prendere un dottore, e disse: non fate, lasciate stare. Disse: se Dio non mi guarisce, allora andrò a casa. E così disse che sua moglie rimase nella stanza con lui e continuò a diventare sempre più scuro. E disse che chiamò sua moglie e disse: cara, prendi la mano. Disse: continua a pregare per me, se fa buio ora. Disse: credo che le ombre stiano scendendo attorno a me. Disse: solo tieni la mia mano e prega. Incrociò le braccia per incontrare Dio. In un certo modo è caduto in una trance. Disse che sognò che era di nuovo in Oregon, un giovane uomo, e tagliava legna. Disse il capo dell'accampamento: disse, Paul, sali qui in un certo lato della collina e cade un certo albero di una certa dimensione. E disse che corre là sulla collina e abbatté le gambe giovani, abbatté l'albero, lo tagliò con l'ascia, e disse col pino morbido, la sua ascia affilata, grande a doppia lama, entrò così bene nel pino, e disse, lo prese, e se lo portò proprio sulla collina, un buon uomo forte, disse, ero solito addestrarmi su come avvicinare le ginocchia e sollevare con la schiena, la parte più forte, un uomo, i muscoli, la schiena, le spalle, la parte dietro delle gambe, disse, raccoglievo un grande tronco, e lo poggiavo sulla spalla, e si andava via, ma disse, quello era un tronco comune, ma disse, io solo, mi spiace, disse, no, semplicemente non potevo proprio muovere quel tronco, e disse, proprio non riuscivo a muovere quel tronco, e disse, ho faticato, e ho cercato di raccoglierlo, e proprio non riuscivo a farlo, e disse, e mi ha fiaccato proprio tutta la forza, e disse, non potevo proprio muovere quel tronco, e disse, alla fine sono diventato così debole che mi sono seduto contro l'albero, ho iniziato a asciugarmi il sudore, ero proprio completamente esausto, e disse, dopo un po', ho sentito la voce del mio capo, e disse, era la voce più dolce che avessi mai sentito. E disse, quando mi sono girato, la voce mi disse, Paul, e disse, sì capo, cosa c'è? E disse, perché lo stai tirando? E disse, ebbene mi hai comandato di portarlo all'accampamento, sono diventato proprio esausto con questo. Io proprio non ce la faccio, capo. E disse, Paul, non vedi quel corso d'acqua che scorre proprio là? Sì, sì, disse, quel ruscello sembra dritto all'accampamento. Perché semplicemente non lo getti nell'acqua, ci salti sopra e lo cavalchi fino all'accampamento? Disse, non ci ho mai pensato. Il loro rotolò proprio dall'acqua e salto sopra e disse, oh, mai iniziò a schiazzare l'acqua e saltare e gridare al massimo della voce, si scendeva sulle onde giù lungo l'acqua, cavalcando ogni tronco, quel tronco scendendo, disse, lo sto cavalcando. Disse, per prima cosa tornò in sé, era proprio il centro del pavimento, sua moglie gridava, lo sto cavalcando. Fratelli, nazioni si spezzano, Israele si sveglia, i segni che la Bibbia ha predetto, i giorni dei gentili sono contati, sono gravati di tormenti, ritornano disperso alla tua proprietà. Questo messaggio della parola di Dio è la verità. Vivere o morire, lo sto cavalcando. Io non discuto con esso, non cerco di discutere su esso, solo lo guardo e lo cavalco. Che vengano i critici, supererò ogni testatura, arriverò all'accampamento uno di questi giorni, cavalcando sulla parola di Dio. Amen. Sono certo di arrivarci. Preghiamo. Perché ti affatichi col tuo carico di peccato? Perché vorresti stare nella condizione in cui sei? Non sai dove ti trovi correndo di chiesa in chiesa, di luogo in luogo? Perché in fondo lo metti da parte, sulla croce stasera, e cavalchi la parola? Perché non prendi solo la promessa di Dio stasera e cavalchi fuori dalla confusione, fuori dal grande blu, dispiegato così? Non faticare con esso, non preoccuparti di esso, solo credilo, accettalo. È un regno che non può essere smosso. Cavalcalo. Se stasera sei malato, prendi la promessa di Dio. Io sono il Signore che guarisce ogni tua malattia. Come farò a star bene, fratello Branham? Il dottore dice che ho un problema cardiaco, il cancro, questo, quello, cosa mai sia, sono muto, sordo, cieco. Che differenza fa? Solo accetta la promessa di Dio, cavalcala. Prendiamo un grandissimo bastone e piantiamolo qui e scriviamoci sopra. La preghiera di fede è stata pregata stasera, io lo cavalcherò. La Bibbia ha detto, la preghiera di fede salverà il malato e Dio lo ristabilirà. se ha peccato gli sarà perdonato. Lo sto cavalcando, lo credo. Se avete agito male, se siete errati stasera, chi copre il suo peccato non prospererà, ma chi confesserà il suo peccato avrà misericordia. Perché devo confessarlo? E cosa devo fare per avere la confessa? Dio ha detto così, ti porterà proprio lontano dal tuo peccato. Quella persona qui stasera che non ha mai messo davvero fiducia in Dio per la salvezza della propria anima e vorrebbe essere ricordata in preghiera mentre continuiamo, vorresti soltare la mano e si prega per me, fratello Branham. Voglio gettare le mie preoccupazioni, Dio ti benedica, Dio ti benedica, voglio gettare, Dio ti benedica, voglio gettare le mie preoccupazioni, Dio ti benedica, fratello, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Signore. È così, Dio ti benedica, voglio gettare le mie preoccupazioni su di lui e solo cavalcare la sua promessa. Credo che egli ha promesso, chi verrà a me, io non lo scaccerò mai via. Non come mi sento. Si è pregato per me ieri sera, fratello Branham, non mi sento meglio. Quello non ha niente a che fare con ciò. Non cavalco i miei sentimenti, cavalco la sua parola. È la sua promessa. Fratello Branham, sono stato all'altare 4-5 volte, ho cercato di ricevere lo Spirito Santo, non l'ho mai ottenuto. Quello non significa nulla. Rimani proprio sul tronco e ti porterà proprio dritto all'accampamento. Nell'accampamento dei primogeniti, nell'accampamento dei santi, ci arriverai e rimani solo sul tuo tronco e grida e clama le lode di Dio proprio più forte possibile. Ecco come farlo. Mentre abbiamo i capi chini, volete davvero cavalcarlo? Allora quella piccola cosa che stimola il vostro cuore, vorreste venire qui e stare davanti all'altare un minuto, preghiamo e imponiamo le mani su di voi, saremo felici. Venite. Prendiamo quel piccolo qualcosa che ha posto attorno al vostro cuore stasera. E dice, sai di essere nell'errore, alza la mano, il lago, la croce che è stata battuta, metti le braccia attorno alla croce, ora avvicinati i piedi, ora lo cavalcherò, proprio ora lo troverò, lo accetterò, lo credo, non cambierà mai, rimarrò proprio con quella parola finché quella sarà confermata, e poi dopo che sarà confermata mi allungherò e ne prenderò un'altra, inizierò a scendere cavalcando, vedete? E parola per parola, passo dopo passo, possederai tutto quello che Dio ti ha promesso. Perché tutto è possibile per colui che lo cavalcherà. Cavalca la sua promessa, perché è certo che ti porterà all'accampamento, ti porterà nella presenza di Dio. Verrai ora, mentre abbiamo i capi chinati, e chiedo se qualcuno vorrebbe stare all'altare solo per un momento di preghiera. Lo cavalco, Signore, io credo, tutti i miei dubbi sono sepolti nella fonte. Signore, sto arrivando, lo credo, sto uscendo proprio sulla parola stasera, e lo crederò con tutto il mio cuore, ti prendo in parola. Una cara donna è qui all'altare per rivendicare a Dio che lo intende sul serio. Non volete venire voi che avete i capi abbassati, le mani alzate, e volete essere ricordati in preghiera, volete solo avvicinarvi qui, Dio ti benedica, salite proprio, salite proprio, state qui, lo cavalcherò. Dio, tu hai fatto la promessa, qualcosa ha bussato il mio cuore e sto arrivando ora per cavalcare. E rimarrò proprio su di esso finché mi porterà proprio l'accampamento, sto scendendo proprio l'accampamento dei santi dell'Altissimo, Dio vi benedica, va bene? Venite proprio ora, voi che volete cavalcarlo, proprio come siete, proprio come sono, senza scusa. Ricordate, dite, è un albero? Sì, è stato abbattuto un albero una volta, è stato riposto al Calvario. Saltate su quell'albero stasera, con le promesse di Dio, la parola che era appesa all'albero. Sto cavalcando, lo crederò, con tutto il cuore. Voglio fare tanto da venire qui e stringere le mani ai miei fratelli. Dio vi benedica per la vostra valorosa presa di posizione. Voglio che rimanete qui solo un momento mentre preghiamo. Ti benedica, Padre. Mia preziosa sorella, Dio ti benedica. Signore Gesù, Dio ti benedica, fratello mio. Dio ti benedica, sorella. Guidami oltre al fiume. Ricordate, come servitore di Cristo sono responsabile per la predicazione della parola, sono responsabile per la mia testimonianza. E vorrei stare qui stasera e un uomo di 55 anni o 53 anni, saranno 54 in aprile, e stare qui e sapere che persino quest'ultima visione potrebbero essere i miei ultimi giorni sulla terra. Io potrei lasciarvi proprio tra pochi giorni, non so cosa significa, solo ascoltate il nastro e tirate le vostre conclusioni, non so cosa significa. E starei qui credendo a metà che potrebbe essere il mio ultimo messaggio che mai predicherò proprio qui a Phoenix, e dire qualcosa di sbagliato, sapere che la mia destinazione si trova là e sarò giudicato per le mie parole. Fratelli miei, lasciate che vi dica questo, sorelle mie. Siete stati nella riunione, sapete quello, il discernimento delle cose. Vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia avvenuto? Chiederò a chiunque. No, Signore, in tutto il mondo, nelle migliaia di visioni, non c'è mai stato. E vi dico la verità stasera, il sangue di Gesù Cristo è più che sufficiente per togliere via ogni macchia. E lo farà. C'è una fonte piena di sangue, e ora ci siete, tratta dalle vene dell'Emanuele. È l'unica cosa certa che è rimasta sulla terra, dove i peccatori immersi sotto il flusso perdono tutte le loro macchie di colpa. Chiederò a questi ministri, ora, fratelli, se uscirete qui fra queste persone, chi mai sia, è quello il modo, chiamate i ministri a pregare per le persone, tutti i ministri qui dentro, allora che vogliono, sono interessati nel vedere anime salvate, venite qui e restate come gruppo di preghiera, dove possiamo unirci insieme, allontanarci da tutto il resto e separarci. Questi sono uomini e donne che suggellano, hanno suggellato la loro destinazione stasera per il sangue di Gesù Cristo, prendendo lui e la sua parola, collettando proprio la sua presenza e dicendo: non ho niente da offrire se non me stesso, e prendimi, Signore. Volete venire a stare con loro se volete, chiunque voglia, venga, rimanga. Dio vi benedica, fratelli miei. È estremamente buono. Mi piace vedere uomini valorosi, sono interessati nelle anime. Immagino, fratelli miei, va bene, sedete proprio attorno, va bene, restate attorno. Ora solo, se la pianista verrà per la musica, se vuole, cantiamo questo inno. Dolcemente ora, sobriamente, riverentemente, veniamo non per qualcosa di mitico, non veniamo qualcosa che è solo un finto credo, ma veniamo nella presenza di Dio, l'onnipotente Dio, Geova, che ha promesso: ovunque due o tre sono radunati nel mio nome, io sono là in mezzo a loro. Parlate a lui come fareste con un vostro amico, dite: Signore, mi spiace, ho peccato. E noi canteremo: c'è una fonte piena di sangue tratta dalle vene dell'Emanuele, dove i peccatori immersi sotto il flusso perdono tutte le loro macchie di colpa. Quel ladro morente si rallegrò di vedere quella fonte nel suo giorno, e là possa io, se benedire come lui, lavare via tutti i miei peccati. Da quando per fede vidi scorrere quel corso, provvisto dalle tue ferite fluenti, amore redentivo è stato il mio tema e lo sarà finché morirò. Prendetevi proprio troppo importanti ora, non siete nulla, nessuno di noi è nulla. Proprio sinceramente ora, con tutto il cuore, chinate il cuore e i capi ovunque nell'edificio. Vostro Padre Celeste, so che le tue parole sono così vere, non possono fallire, sono la parola di Dio, sono Dio, e tu hai detto: chi viene a me io non lo scaccerò via. E questi uomini e donne, con convinzione, sapendo di non essere nel giusto, si sono fatti avanti stasera, Signore, per confessare di aver sbagliato, sapendo che c'è stata una pulsazione di qualche movimento interiore che li ha costretti a venire alla fonte. E sono qui, con i capi, i cuori chinati, per bere dalle acque di vita, liberamente, che sono state promesse da Dio. Ricevili, Padre, nel tuo regno. Sono tuoi. Tu hai detto: nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira prima. E tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. E mostra che Dio ha dato questi a Cristo come dono d'amore. E loro sono qui, Signore. Nessuno può strapparli dalla mia mano. E prego Dio che Dio li metta al sicuro stasera mentre stanno qui, e dia loro il battesimo dello Spirito Santo mentre sono qui all'altare. Possa la grande potenza di Cristo riempire così tanto le loro vite. Ora hanno fatto la loro confessione, si sono fatti avanti. Hai detto: chi li confesserà davanti agli uomini, io lo confesserò davanti al Padre mio e ai santi angeli. Sappiamo che l'opera viene compiuta. Ora, Signore, suggellali nel regno della promessa dello Spirito Santo. Concedilo, Signore, basta su di loro il tuo Spirito e riempi lo Spirito del Dio vivente, affinché possano essere testimoni viventi tutti i giorni della loro vita per il regno di Dio. Ora, che l'uditorio si alzi, e tutti in preghiera ora, pregheremo per questi. Ognuno di voi che è salito qui stasera, sentendo di aver peccato nel proprio cuore. Ora, non c'è nulla che possiate fare tranne crederlo. Il Santo, accettate questo per fede. Questa è fede, affinché lo accettate. Gesù disse, nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira prima. E tutti quelli che vengono a me, egli li riceverà. Non può fare altro perché l'ha promesso. Vedete? Non poggiatevi su una sensazione, poggiatevi sulla sua parola. Vedete, la parola ha detto così: chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha tempo presente, vita eterna, e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Lo Spirito Santo è un'esperienza dell'essere riempiti e forniti di potenza per il servizio, ma la confessione e ricevere Cristo è avere fede e fare la propria confessione, sentirsi liberi perché Dio vi ha perdonato i vostri peccati. E sulle basi della sua parola gli disse, nessuno può venire se il Padre mio non lo tira prima. Vedete? Ora, Dio prima vi ha attirati. E chi verrà a me, io non lo caccerò via. Vedete? L'avete ricevuto, e l'unica cosa che dovete, egli è morto per voi, i vostri peccati sono stati perdonati 1900 anni fa, voi ora venite solo per accettare ciò che ha fatto per voi, vedete? E credete che egli è morto per i vostri peccati? Lo accettate come vostra propiziazione? In altre parole, accettate lui come egli ha preso i vostri peccati, sarete felici e lo ringrazierete per aver preso i vostri peccati. Credete che l'ha fatto? Allora alzate la mano e dite, credo che gli togli il mio peccato. Togli il mio peccato. Ora siete un candidato per il battesimo dello Spirito Santo. E se non avete ricevuto il battesimo cristiano, uno di questi uomini qui fa il modo di farlo finché abbiate il battesimo cristiano. Ma ora, mentre Pietro ancora diceva queste parole prima che fossero battezzati, mentre Pietro ancora diceva queste parole, lo Spirito Santo scese su di loro, perché erano tutti in anticipazione. Ora voi siete in anticipazione, volete qualcosa che vi suggellerà nel regno di Dio, qualcosa che sia reale per voi. Non volete ricevere lo Spirito Santo ognuno di voi? Non lo volete? Certo lo volete. È la potenza che vi sostiene, vedete? Erano riuniti nell'alto solaio pregando nel suo nome, battezzati con lo Spirito Santo, e venne la potenza per il servizio. Vedete, oh, ecco cosa volete ora. E potete averlo proprio ora. È per voi, proprio ora. Ora, fratelli, avvicinatevi che tutti ora imponiamo le mani su questi fratelli e preghiamo che ricevano lo Spirito Santo. Avvicinatevi proprio, fratello. Ora, l'intera congregazione, alzi le mani ora, tutti. Nostro Padre Celeste, nel nome del Signore Gesù Cristo, riempi ogni cuore qui con il battesimo dello Spirito Santo. Ricevete lo Spirito Santo. Ricevete lo Spirito Santo. Queste persone qui che sono in piedi e aspettando la presenza e la potenza di Dio che saturi le loro vite.
Hallelujah.